formidable. Tu étais formidable.
E allora, 10 e 56 minuti, andiamo in onda, come si diceva prima, durante la rassegna stampa con l'editoriale del mese dal titolo Primo maggio contro Expo e sfruttamento, la lotta sarà dura. Noi andiamo ancora un po' con uno stacchetto musicale, intanto che ci prepariamo, e poi partiamo subito con la lettura di questo editoriale.
Enfin, si vous en avez, attends 3 ans, 7 ans, et là vous verrez si c'est formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Hé hey, petite, un pardon petit. Tu sais dans la vie, y'a ni méchant ni gentil. Si maman est chiante, c'est qu'elle a peur d'être mamie. Si papa trompe maman, c'est parce que maman vieillit. Tiens, pourquoi t'es tout rouge? Bah reviens gamin. Et qu'est-ce que vous avez tous à me regarder comme un singe vous? Ah oui vous êtes sain vous. Bande de macaques, donnez-moi un bébé singe, il sera formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable.
Lo scorso primo maggio a Milano è stato inaugurato l'Expo 2015, un evento privato costato 10 miliardi, di cui 8 a carico dello Stato, in perfetta continuità con le grandi opere utili solo ad ingrossare le tasche delle lobby del cemento. Expo è infatti la fiera del capitale, cui le multinazionali e gli stati imperialisti partecipano per rilanciare il proprio modello di sviluppo in questa fase, sempre più evidentemente basato sullo sfruttamento dei lavoratori nella politica interna e sulla rapina delle risorse e la guerra contro i popoli sul fronte internazionale. Per questo non ci stupisce che ospitare d'onore a questa kermesse che vede come protagonisti i peggiori affamatori dei popoli sia Israele. Non a caso l'esperienza sionista che da più di 66 anni, con progettualità razzista e colonialista, porta avanti il progetto di pulizia etnica del popolo palestinese e ne occupa la terra, ha una posizione di rilievo, schierando il suo padiglione a fianco di quello italiano, a indubbia testimonianza del profondo legame economico, politico e militare che lega i due governi. I fiumi di menzogne hanno innaffiato la pubblicistica sulla presenza di Israele all'Expo, curata dagli organizzatori dell'evento, a dimostrazione della volontà di normalizzare l'occupazione sionista e di difendere gli interessi che legano le potenze imperialiste occidentali ad essa. Ben lontana da essere un'opportunità di lavoro per i giovani e per l'Italia, come è stato spacciato su tutti i media, il modello Expo, incensato da Confindustria e Governo, è la massima espressione dello sfruttamento e del tentativo di ridurre al minimo il costo della forza lavoro. Questo piano di taglio dei salari si concretizza con la regolarizzazione, per quanto riguarda le forme contrattuali, della prestazione di lavoro non retribuita da un lato o sottopagata, come lo stage e il tirocinio, dall'altro. Se infatti sono 195 gli stagisti previsti con un rimborso di 516 euro, 18.500 sono i lavoratori volontari che offrono il proprio tempo e le proprie energie in modo gratuito all'interno dei padiglioni dell'Expo, con la ricompensa di avere l'opportunità di fare curriculum. Questo colpo di spugna allo statuto dei lavoratori e ai diritti conquistati con decenni di lotte è stato inferto con l'immancabile sostegno di CGIL, CISL e UIL, che il 23 luglio 2013 hanno firmato un protocollo di intesa ad hoc per regolamentare il lavoro all'interno dell'Expo, di fatto istituendo una zona di libero sfruttamento non molto diversa da quelle istituite da Erdogan in Turchia o dalle zone d'economia speciale presenti in Polonia per attrarre i capitali stranieri a spese dei lavoratori. In pratica, con questa operazione, sindacati confederali e padroni hanno compiuto un altro passo sulla strada dell'eliminazione della contrattazione collettiva, bypassando tutta la legislazione vigente sul lavoro per un dato tempo, i 6 mesi della durata dell'Expo, e in un dato luogo, i padiglioni dell'evento. Non dimentichiamo, oltre il danno anche la beffa, l'inaugurazione dell'Expo si è tenuta il 1° maggio, giornata che rappresenta le lotte che numerosi lavoratori hanno sostenuto, spesso anche con il sangue, per poter strappare diritti ai propri sfruttatori.
Ma non c'è nessun controllo democratico in tutto il CSS, e soprattutto c'è, come dicevo prima, questa logica dell'emergenza che poi diventa quotidianità, è la deroga sui cantieri, è la deroga sui contratti di lavoro, è come dire un modello che viene utilizzato di volta in volta, come dicevo, ma che si porta dentro il marcio che poi lascia sui territori.
È chiaro, ovviamente poi dentro quel paradigma lì, quello che stiamo chiamando ormai da tempo paradigma Expo, che tra l'altro si affianca, cioè non è l'unico, perché anche quello della TAV è un altro paradigma, da altri punti di vista, però si entrano veramente tutte le fallezze di cui, cioè, che stiamo assistendo, e per cui si mobilitano compagni, persone, cittadini, operai in tutta Italia, a partire dal Jobs Act, che infatti inizia dentro l'Expo a questo suo laboratorio sperimentale, in cui in pratica addirittura si parla di lavoro gratuito, lo saprete, c'è la campagna di lavoro volontario per Expo, eccetera, e parallelamente a questo noi ci abbiamo tenuto anche la questione dello Sblocca Italia, che sempre detta ai cantieri di Expo, insomma, si estende a macchia d'olio e arriva alle trivellazioni in Basilicata, la TAV in Val di Susa e poi al Terzo Valico in Trento, eccetera eccetera. Insomma, su questi due assi, poi il Movimento Unico parla in maniera molto chiara di debito, cemento e precarietà, però diciamo che si potrebbero aggiungere anche questi altri di cui stiamo dicendo, e comunque era l'occasione anche per rilanciare all'Assemblea Nazionale che ci sarà il 17 di gennaio a Milano, che è un sabato, e abbiamo deciso di prenderci l'Università Statale per questa Assemblea e per cominciare a costruire una campagna nazionale, anche internazionale, ci auspichiamo, di avvicinamento verso il 1° maggio, cioè data di inaugurazione.
Alla base da un meccanismo che ha visto l'80-90% di tutti i finanziamenti entrati nella macchina Expo di provenienza pubblica, quindi ecco perché noi diciamo che Expo di fatto trasferisce soldi privati a vantaggio di soldi pubblici a vantaggio di profitti privati, perché nessuna funzione pubblica è prevista su quel sito espositivo.
Uno dei problemi che i sostenitori di Expo hanno oggi è il tempo, nel senso che è molto difficile che tutto quello che hanno iniziato sia finito entro il 1° maggio 2015, ed è chiaro che ogni ritardo nei lavori lì e dappertutto, ma lì soprattutto, diciamo, cioè, crea dei problemi notevoli, perché ogni minuto perso è un minuto in meno per riuscire a fare una consegna già con i tempi risicatissimi.
Cercheranno di in qualche misura rispondere alla crisi economica che c'è in campo mondiale, una crisi che li costringe a trovare nuovi terreni di produzione, nuovi profitti che non possono che venire da che cosa? Da un ulteriore sfruttamento delle popolazioni e degli uomini e delle donne sulla terra, ma anche un'intensificazione dello sfruttamento di quelli che sono le risorse energetiche del pianeta, alimentari, eccetera eccetera. Questo è importante dirlo per capire la portata di quello che succederà a Milano.
Certo.
A parte l'aspetto della speculazione, dello sfruttamento dei lavoratori in ambito dei subappalti, che è un aspetto molto importante, ma questo è l'aspetto generale che dobbiamo cogliere di quello che succederà a Milano. L'altro aspetto è la questione della presenza di Israele, che non è un aspetto, cioè Israele, la sua presenza sarà un ospite d'onore, avrà garantito il massimo della visibilità, e Israele non è soltanto, e se quello non bastasse, quello che affama e massacra un popolo da 66 anni, ma anche Israele ha un ruolo ben preciso rispetto a quello che dicevamo prima, un ruolo che è un ruolo che sta all'interno del discorso mediorientale, per cui parliamo della guerra, della tendenza alla guerra, che riguarda tutti, certo, ma che riguarda anche l'esportazione di un modello repressivo, un modello di controllo, che noi vediamo molto bene nel nostro paese, perché non a caso non spiega noi, perché gli accordi che ha fatto Israele con l'Italia sono accordi che mettono proprio al centro il fatto che Israele rappresenta un modello capitalistico proprio del rapporto tra sfruttamento delle risorse umane e proprio il profitto. Io credo che questi due elementi siano fondamentali perché si possa tentare di rispondere a una domanda. E noi che cosa facciamo?
L'attitudine noi sul movimento, insomma, che sta provando ad avvicinarsi al 1° maggio, che ormai da anni si oppone a questa orribile opera inutilissima, si è dato un appuntamento alle 6 del mattino per provare a entrare a fare una piccola irruzione nei cantieri dell'Expo. È molto importante perché è la prima volta che si riesce a entrare veramente dentro l'area Expo, in cui, diciamo, la nostra lotta appunto entra proprio direttamente in contrasto con la materialità di questa opera assurda. Quindi non è ancora sotto il sole, ci siamo trovati in stazione a Rofiera e siamo entrati, abbiamo scavalcato delle recinzioni e siamo entrati dentro l'area di cantiere, che è un'area immensa in cui una serie di padiglioni stanno nascendo e crescono, e un'altra serie sono invece allo stadio proprio primitivo, non ci sono neanche le fondamenta. Abbiamo fatto questo corteo interno dentro il cantiere dell'Expo, era surreale lo scenario, cioè ovviamente non c'era il sole, c'erano queste costruzioni mega galattiche, perché c'erano un sacco di operai. L'idea era duplice: da una parte dimostrare, come è già stato fatto in Valsusa, insomma iniziare un percorso di lotta che non si limitasse a distruggere l'immagine o la finta propaganda di Expo, ma proprio avesse la volontà di scontrarsi anche con la materialità di questa, con l'infrastruttura di quest'opera. Era la prima volta che si entrava nel cantiere e quindi è stato molto buono, si è dimostrato intanto il fatto che la sua inviolabilità è totalmente una farsa. Su questo bisogna anche dire che stanno mettendo decine, centinaia di jersey, esattamente come in valle, quindi probabilmente più si avvicina il 1° maggio e più sarà difficile rientrarci, ma noi ci proveremo comunque. E in più l'altro motivo per cui si voleva essere lì quel giorno e si è scelto il 12 dicembre è che ci sembrava abbastanza esemplificativo di una contraddizione ennesima, contraddizione in seno alla CGIL, anche quella lombarda nella fattispecie, perché proprio la CGIL dentro nel cantiere dell'Expo, dentro la fiera, ha firmato un protocollo bilaterale insieme agli altri sindacati, tutti i confederali e la fiera, il comune di Milano, in cui praticamente si impegnava a sospendere gli scioperi all'interno dell'area Expo fino al 2017. È chiaro che in un giorno di sciopero generale ci sembrava l'occasione giusta per andare anche a provare a intervenire nei confronti di quei lavoratori che all'interno lavorano in condizioni orribili. Ricordiamo che chiaramente è scontato dirlo purtroppo, ma mentre da un lato mafia e vari andrangheti hanno mano libera all'interno di quello che accade là dentro, tant'è che paradossalmente anche i consiglieri comunali del comune hanno chiesto di fare un'ispezione e sono stati mandati a quel paese. Tra l'altro lato c'è anche il lavoro a chiamata, ad esempio, che tutti i padiglioni stranieri fanno in maniera totalmente palese. Cioè noi ieri in una mattina, stando lì, ci siamo accorti che ci sono un sacco di lavoratori, di operai, soprattutto migranti, che arrivano la mattina con la loro piccola cassetta degli attrezzi, il caschetto e l'imbragatura, e che vanno ai vari capo c'è lavoro, e alcuni vengono rimbalzati, altri vengono inseriti negli organigrammi delle maestranze a giornata. Questo è proprio un piccolo esempio. Comunque sia, abbiamo fatto questo corteo, abbiamo attraversato il famoso Decumano, tutte le strade, diciamo, che comporranno questa roba obbrobriosa. Ce ne siamo resi conto molto bene di qual è lo stato dei lavori e di qual è la vastità di questa opera.
Quello che sta succedendo a Milano è un'ulteriore intensificazione, capito, del peggioramento delle nostre condizioni di vita e di lavoro.
Avevano esordito promettendo 70.000 posti di lavoro, poi di colpo i posti di lavoro sono diventati 20.000, poi andando a leggere poi le pieghe sono scese a 18.500, peccato che loro chiamano posti di lavoro quello che in realtà sono stage volontari, quindi
Non è lavoro.
Cioè, non è lavoro, abusando peraltro di un termine anche nobile, quello di volontariato. L'azione volontariato lo fa per fini, come dire, sociali, lo fa per fini culturali, per fini politici, per fini, insomma, sicuramente non per portare profitto nelle tasche di qualcuno. Qua invece parliamo di un vero sfruttamento di giovani, perché poi tutti questi giovani vengono reclutati nelle scuole milanesi, nelle università milanesi, con promesse mirabolanti del tipo se venite lì poi vi farà curriculum, e noi ci domandiamo che curriculum può fare, magari strappare gratis i biglietti o distribuire gratis l'opuscolo con gli eventi del giorno Expo 2015, non capiamo proprio il valore aggiunto. Il problema è che poi questa eccezione, come dicevo prima, diventa norma, perché tanti dei tratti distintivi delle deroghe alla legge in materia di lavoro, che con l'accordo del luglio 2013 sono state fatte dai sindacati da Expo, sono tutte dietro il Jobs Act. Quindi la conferma, come dicevo prima, cioè per Expo creo la deroga, poi trovo un motivo per estendere la deroga, ed ecco che adesso la deroga rischia di diventare legge dello Stato.
Comunque diciamo, il contesto è quello che dici tu, ma è abbastanza evidente. Un governo che c'ha dentro Poletti, che è uno dei massimi esponenti della Lega delle Cooperative, cioè di quel settore dell'economia italiana che si basa sul super sfruttamento istituzionalizzato, è evidente che poi di fronte alla lotta dei pezzini si comporta in questo modo. Se c'hai come ministro del lavoro Poletti, c'hai pochi nel CDA e le poste italiane che si comportano in questo modo, eccetera, eccetera.
Non c'è neanche la cordata nemica contro la cordata nemica, qui c'è stato proprio una spartizione quasi scientifica, no? Per cui la torta è talmente ampia, perché parliamo di 1,2 miliardi, 1,3 miliardi direttamente per la realizzazione del sito espositivo e delle immediate adiacenze, ma poi ci sono altri 9-10 miliardi per tutte quelle infrastrutture che da 30 anni stavano nel cassetto, che nessuno aveva mai pensato di fare perché erano inutili, ma che poi Expo ha contribuito a far ripartire, a finanziare. E quindi dentro questa valanga di miliardi, quindi almeno 10, è chiaro che ci ha mangiato tutti, ci ha mangiato le cooperative come la CNC, gli imprenditori vicini a un mondo più di centrodestra, diciamo, come la Maltauro, come Mantovani, ci hanno mangiato imprenditori locali e la grande imprenditoria che poi è la stessa che ritroviamo in valle, che ha fatto il caso della Maltauro, e la stessa che ovunque è andata è stata coinvolta in indagini, perché Maltauro è stata coinvolta in indagini all'Aquila, è stata coinvolta in indagini per
Mose, poi soprattutto, perché la Maltauro e la Mantovani, esatto, qui in Veneto sono ben conosciute.
Esattamente, esattamente. Quindi capisci che, come dire, qui non siamo neanche più a l'imprenditore di destra, passo in questo termine, che viene favorito nella regione amministrata del centro-destra e viceversa nella regione del centro-sinistra. Qui c'è proprio un patto trasversale di potere che vede tanti attori consapevolmente o inconsapevolmente coinvolti.
Una grande opera di importanza storica che questa nazione salverà, e per la grande opera tutti i sudditi in città grideranno viva sua maestà.
Una grande opera, macchina economica che i massoni rifocillerà. E la grande opera, stupido chi sciopera, quante bastonate prenderà.
Grandi opere che iniziano ma che non finirà.
Come un Bobby che ti sevizia, assumo tutto ma la gente minimizza, perché arrotolo cartine che non si chiamano Rizla. Edifico è scasso, va magro e non collasso, lo stemma della crew è una squadra col compasso. Parliamo in codice, talmente in codice, che a volte nemmeno tra noi ci capiamo un claxon. Palazzinari, fieri, geometri
carabinieri e novizi iniziati con atti osceni. Lì si traveste da Val di Susa e in una stanza chiusa se ne abusa penetrando di coi treni. Non abbiamo premi per gare di salto in alto, ma premiamo per vincere le gare d'appalto. Siamo balene in un mare di tanto panto, noi quelli dritti, voi fritti come vanto.
Mi canottieri se la canottano. Che non ci scocciano i legali. Non ci fotti, tracci dei corrotti. Ma sappi che non ci abbatti come punta Perotti. Qui si punta ponti da 3000 metri rotti. Fuori come soffitti tenuti con i cerotti. Esclusiva la villa abusiva arriva. Se ti fidi di sta casta non ti si castiga. Il divino tuomo dice che il condono arriva. Noi blefiamo solo se giochiamo la partita IVA. Viva la diga, e Dio la benedica. Ma non tratterrebbe nemmeno la mia vescica. Noi devastiamo il fondale abusando della credulità popolare. Tu non chiamare il CICAP.
Uno spazio porto si farà, conquisteremo pure il
Eccoci nuovamente in diretta dopo questo mix di interviste che avete ascoltato, tratte da appunto varie trasmissioni che in questi ultimi mesi qui su radiazione.info hanno trattato l'argomento dell'Expo e hanno cercato insomma di dare una giusta controinformazione rispetto a quanto l'Expo rappresenta e quanto porta avanti nel territorio milanese, ma anche a livello internazionale. Andiamo quindi a continuare la lettura dell'editoriale, appunto, con il testo. Come sappiamo bene, quando i padroni testano nuove forme di sfruttamento, tendono poi a replicare su larga scala. Tale attacco quindi non va considerato isolato, ma va inserito nel quadro delle manovre che da anni i padroni sostenuti dai vari governi, loro comitato d'affari, hanno inferto ai diritti dei lavoratori. L'introduzione e la regolarizzazione del lavoro precario sono il risultato finale di un percorso di riforme che si è concretizzato negli anni, governo dopo governo, soprattutto ad opera di quell'area di partiti del cosiddetto centro-sinistra. Dai DS fino al PD di oggi, il mondo del lavoro è stato riformato con un disegno ben preciso, per loro, che voleva arrivare al traguardo che i padroni sognano da sempre: estrarre più plusvalore dal lavoro, poter espellere facilmente dal processo produttivo i lavoratori che non hanno abbassato la testa e saccheggiare i salari con le tasse e i tagli dei servizi. Anche il Jobs Act rientra in tale prospettiva perché si concretizza nel rendere il più facile possibile il licenziamento dei nuovi assunti, il famoso svuotamento dell'articolo 18. Con la precarizzazione del lavoro si ottiene anche un altro obiettivo, ancora più importante per i padroni, quello di far sentire il lavoratore costantemente sotto ricatto. Così facendo, tentano di zittire le lotte e isolare chi se ne fa promotore all'interno del posto di lavoro. Anche il demansionamento e la telesorveglianza, introdotti da Job Act, rientrano nel gioco controllo-repressione. Ciò che va sottolineato è che se nelle varie aziende queste misure erano già in parte applicate, ora è lo Stato che, abbandonata la maschera dell'entità super partes, si fa garante delle esigenze di profitto dei padroni. Questa è la realtà che si sta configurando oggi e la legalità della democrazia che sempre più sfacciatamente mostra la sua unica natura di difesa degli interessi di classe dei padroni. Più in generale si assiste ad un giro di vite del sistema di sfruttamento a danno di tutte quelle persone che hanno un lavoro, magari anche da più anni, e che vedono inasprirsi le proprie condizioni lavorative, venendo meno tutta una serie di tutele conquistate dalle lotte passate, ma anche a danno di quelli che non hanno un impiego, per i quali si prospetta un futuro di lavoro sottopagato o addirittura non retribuito. Infatti, altre manovre che mirano a scaricare sulla pelle dei lavoratori e dei proletari la crisi del sistema capitalista sono l'aumento della tassazione del TFR, la riforma degli ammortizzatori sociali che diminuisce la parte a carico delle imprese e gli sgravi fiscali per le aziende che chiaramente, se il lavoro che viene a mancare, le condizioni di vita delle famiglie stesse proletarie si fanno più dure sotto tutti i punti di vista. In primis diventa sempre più difficile pagare l'affitto di una casa sul mercato privato. A questo si aggiungono i tagli continui dei servizi sociali più basilari, come la sanità e la scuola, la riduzione delle pensioni a fronte del continuo rifinanziamento delle missioni di guerra e delle spese militari, come ad esempio l'acquisto dei cacciabombardieri F-35.
Che effettivamente diventa anche una vera e propria novità politica nel panorama, diciamo, delle lotte dei lavoratori in Italia oggi.
A Padova, magari domani sono a Napoli, e stiamo adesso parlando con tutti i compagni a livello nazionale, non soltanto per organizzarci per l'Expo, per parlarci attuali, le lotte per la casa, la lotta contro il Job Act, contro la repressione e tutto quanto altro, perché sappiamo che i padroni non è che arrivano poi battano all'assurdo, loro ci preparano, ci organizzano, ci studiano per poter sconfiggere. Fanno assemblee più di noi, leggono le cose che scriviamo prima di noi, seguono anche le minime cose, il Twitter, il Facebook, delle volte prendono articoli, la Jux, prendono gli articoli dal Facebook di una persona, cioè, di una persona normale dentro un'organizzazione, e pubblicano e studiano. E noi, se non siamo in grado di organizzarci, confrontarci, capire come possiamo sopravvivere e vincere, non arriviamo da nessuna parte. E quindi questo è un passo per poter arrivare alle nostre rivendicazioni e per poter arrivare a ottenere il bene comune che stiamo chiedendo da quando è iniziata la lotta operaia o la lotta dei sfruttati. Grazie a tutti.
Allora, quello che abbiamo appena sentito era il contributo di Karim, questo compagno delegato Sicobas, che abbiamo avuto il piacere di ascoltare durante un'iniziativa, un'assemblea No Expo, proprio in preparazione della manifestazione del 1° maggio, che si è tenuta in Mensa Marzolo occupata qui a Padova, e che ci ha dato, insomma, un contributo molto importante, proprio quello della voce diretta di chi sta lottando nel settore della logistica, come appunto questo compagno che non solo è lavoratore ma è anche delegato del SICOBAS, e che ci fa capire insomma quella che, quello che è insomma il contenuto e la qualità anche di, della lotta nel, all'interno del settore della logistica. Adesso ritorniamo sempre sul nostro editoriale che, come insomma state sentendo, cerchiamo anche di spezzettarlo, intramezzarlo con varie interviste, vari contributi audio che abbiamo raccolto, come si diceva prima, nel tempo, in questi mesi, in preparazione alla mobilitazione del primo maggio, e che vi mandiamo ogni tanto all'interno del testo. Ritorniamo invece a noi con la lettura del testo. Questo è in sintesi il quadro in cui il primo maggio diversi lavoratori, soprattutto del settore della logistica e per la maggior parte immigrati, si sono uniti con chi attualmente sta lottando contro gli sfratti o per avere una casa, assieme a disoccupati e giovani stanchi di subire un presente di sfruttamento, per contestare l'Expo come modello di sviluppo a cui la borghesia imperialista italiana e internazionale mira in questa fase di crisi strutturale del capitalismo. Il modello Expo è solo l'anticipazione di quello che i padroni hanno in serbo per il nostro futuro se non li fermiamo con la lotta. Precarietà assoluta, salari sempre più bassi, la scusa della formazione per ottenere sgravi contributivi o per permettersi di non pagare nessuno stipendio. Mai come oggi si rende sempre più concreta la necessità di resistere ed opporsi a questo sistema. Sempre più persone iniziano a vivere la miseria a cui ci vuole obbligare e prendono coscienza della natura di una lotta tra chi sfrutta e chi viene sfruttato. I lavoratori nel settore della logistica e delle cooperative hanno ad esempio indicato una strada percorribile, fatta di resistenza nei confronti degli interessi dei padroni e di solidarietà e unità tra tutti gli oppressi e la realtà che si sono messe a lottare anche su diverse vertenze e in diversi settori sociali. Inoltre, è da prendere atto che i lavoratori della logistica sono riusciti ad ottenere dei miglioramenti delle proprie condizioni di lavoro, a evidenza del fatto che solo la lotta paga e, lottando uniti, come hanno saputo dimostrare, si possono ottenere delle vittorie. È forse proprio questo il segno concreto che sta in qualche modo prendendo forma, anche se in forma embrionale, una coscienza collettiva che individua il proprio nemico nel sistema attuale.
Quando ancora tutta la faccenda Expo doveva mettersi in moto, se non sulle carte, la prima cosa che fecero i sindacati confederali fu firmare un accordo in cui saranno nel semestre bianco per il 2015, e quindi non sapevano ancora cosa sarebbe successo, ma loro già si erano messi da parte di dire: no, ma noi saremo collaborativi. Poi dopo si scopre che invece poi hai lavori non in sicurezza, che hai lavoro nero, che un sacco di imprese vengono allontanate dai cantieri perché è odore di mafia, che un sacco di imprese vengono sanzionate perché nei cantieri di Expo si lavora ai limiti della sicurezza e sicuramente fuori dalla legalità. Quindi questo diventa la normalità, perché nessuno degli attori, se non chi dal basso sui territori si organizza, svolge il ruolo che dovrebbe svolgere, no? Non lo fa appunto la politica, non lo fanno i sindacati, non lo fanno i media, che quantomeno in questa città è 7 anni che strombazzano Expo come se fosse l'ultima delle occasioni per il pianeta Terra.
Le lotte della logistica hanno portato in tutto il comparto, cosa che può succedere in una singola azienda ma mai a livello di contratto nazionale, invece di fare meno passi indietro, addirittura fare dei passi in avanti. E questo è, diciamo, il sintomo del fatto che in questo comparto lavorativo c'è un livello di conflittualità che effettivamente diventa anche una vera e propria novità politica nel panorama, diciamo, delle lotte dei lavoratori in Italia oggi.
Diciamo sulla precarizzazione non tanto del lavoro ma della vita di chi lavora e di chi non lavora, ma anche una manifestazione contro il Jobs Act e contro il modello Expo, no? Quello che sta introducendo di fatto il lavoro gratuito. Ci saranno migliaia di giovani che lavoreranno, è un eufemismo, perché si lavora per un corrispettivo, quindi diciamo presteranno gratuitamente la loro prestazione lavorativa qui a Milano all'Expo, e questo è il risultato di un accordo che Confindustria, CGIL e CISL e UIL hanno sottoscritto, ma che di fatto stanno sbandierando il governo e la maggior parte delle forze politiche come un aspetto positivo. Noi crediamo che questo di pari passo con la cementificazione ulteriore di Milano sia una tragedia per questa città e anche per questo paese.
L'SDA è un po', diciamo, sulla bocca di tutti quelli che stanno, diciamo, in questo settore, compresi i padroni, perché è quella che pratica le tariffe più basse, cioè la metà di una tariffa normale. Quindi il pubblico, diciamo, una società controllata dall'ente pubblico paga gli appalti in modo la metà. L'SDA ha praticamente controattaccato, e il controattacco è consistito nel fatto che normalmente quando tu fai uno sciopero di questo impatto un'azienda ci pensa bene prima di accettare lo sconto, perché perde centinaia e centinaia di migliaia di euro con un solo giorno di sciopero. L'SDA ha pensato bene di rispondere chiudendo il magazzino principale che c'ha, che è quello di Bologna, di Sala Bolognese, con 520 lavoratori. Quindi ha fatto una vera e propria serrata, un atto illegale in cui, dopo i nostri 2 giorni di sciopero, non ha riaperto il magazzino, l'ha tenuto chiuso. E l'intento era duplice: mettere paura ai lavoratori di Sala Bolognese, che è il magazzino più grosso, e mettere paura a tutti i lavoratori del magazzino SDA d'Italia, che avevano, diciamo, attaccato l'SDA con lo sciopero, e contemporaneamente utilizzare questo fatto per far passare una ristrutturazione di questo magazzino, quindi una riduzione del numero di lavoratori e un miglioramento della produttività cambiando processi e cambiando macchinari, che chiaramente, che se avesse dovuto discuterne senza l'arma della serrata e senza uno stato di fatto di guerra aperta, avrebbe dovuto discuterlo discutendo con i lavoratori tutte le varie, i vari, diciamo, passaggi tecnici e le varie garanzie. In questo modo ha cercato di forzare la mano, di prendere due piccioni con una fava: diamo una bastonata politica ai facchini che scioperano, e approfittiamo del fatto per fare una ristrutturazione del magazzino di Sala Bolognese, che se non avessimo discussa sull'onda della guerra che noi SDA stiamo facendo, sarebbe stata molto più difficile, con molte più garanzie per il lavoro, eccetera, eccetera.
La linea è quella di fare più o meno 1-2 sgomberi a settimana in posti in cui non ci sono compagni, non ci sono comitati, non si è in grado. Effettivamente è un po' complesso, perché sgomberano o famiglie che gli aprono la porta immediatamente, perché non sono a conoscenza di questa dimensione di resistenza, che ovviamente non riguarda la totalità della metropoli milanese, e oppure peggio ancora case quando le famiglie sono fuori. Cioè, abbiamo capitato diverse volte di famiglie che sono magari al lavoro o in giro con i cazzi loro, figli a scuola, e si trovano tutti quanti immobili in cortile e la porta lanierata.
L'SDA ha organizzato squadre di centinaia di grumigli raccolti dalle cooperative di città, che si spostavano addirittura da città in città, tenuti lì davanti pronti aspettando che i nostri lavoratori entrassero in sciopero. Cioè, a Carpiano, nell'hub di SDA di Milano, 200 lavoratori dentro e 400 grumigli fuori aspettando se questi scioperavano o meno. A Roma abbiamo avuto per giorni camionette della Celere parcheggiate davanti, e addirittura la Celere entrava dentro il magazzino facendo un giro perlustrativo con evidente intento, diciamo, cioè per mettere paura ai lavoratori. È abbastanza paradossale, apparentemente, ma in realtà nei fatti poi, se ci pensi bene, non lo è, che proprio un'azienda, tra virgolette, pubblica, comunque controllata da un ente pubblico, sia molto più dura e dispotica di aziende che sono in mano a privati. Perché sembra un paradosso all'apparenza, ma in realtà non lo è, perché il privato comunque decide di fare un accordo o di accettare uno scontro guardando principalmente, non unicamente, ma principalmente i fattori economici, quindi se gli chiedi degli aumenti può decidere di darteli o non darteli, ma tenendo come bussola, diciamo, per scegliere il fattore economico. In SDA e in Poste, che è dietro SDA e che all'interno di questa trattativa è stata poi quella che ha condotto veramente la trattativa in realtà, perché l'SDA non è stata di fatto esautorata dalle Poste italiane, che sono i loro padroni e che hanno condotto la trattativa in prima persona, togliendo qualunque potere decisionale a SDA. In SDA i fattori in ballo sono altri, sono oltre a quelli economici, ce ne sono altri, ed è sostanzialmente il fattore politico. Quindi loro hanno deciso politicamente di ridimensionare il peso dei Facchini nella loro azienda in SDA, perché le Poste italiane, con tutto quello che significa Poste italiane, ha deciso di fare così.
Circo, tu credi che troppo in Italia di tutte le infrastrutture che erano state inserite nel master plan di candidatura sono state le prime a essere fatte saltare con la spending review. La Brebemi l'hanno terminata ed è vuota. Settimana scorsa abbiamo fatto girare un video sulla rete dove si testimonia che in pieno giorno sulla Brebemi si può giocare a pallone.
Sì, l'abbiamo visto il video con cui si gioca a calcio. Esatto, sì.
A conferma di, appunto, dell'inutilità di quell'autostrada. La Pedemontana rischia di diventare più pericolosa per le conseguenze che ha, più utile per il traffico che ha, perché attraverso zone altamente abitate, zone da bonificare, zone che quando fatto il progetto erano campi, oggi sono città di 20, 30, 40 mila abitanti, quindi sta portando solo nocività nei territori. La TEM non l'hanno neanche finita ed è un pezzo di autostrada disperso in mezzo ai campi, quindi queste sono le infrastrutture. E passa tutta la partita del sito espositivo, dove a oggi ancora nessuno sa cosa succederà, perché ogni mese salta fuori un'ipotesi dallo stadio, trasferiamo questo, spostiamo quell'altro, facciamo questo, facciamo quell'altro. La realtà è che, avendo fatto un grosso favore ai proprietari, scegliendo quel sito, quell'area ha un costo incredibile, trasformare un'area agricola in area al 50% edificabile, chiaramente i valori immobiliari sono cresciuti e oggi fare un intervento su quell'area richiede enormi dosi di liquidità, parliamo di centinaia di milioni di euro, e quindi il rischio vero è che su quell'area, proprio perché bisogna comunque monetizzare, bisogna rientrare in qualche modo dai costi sostenuti su Expo, diventerà oggetto di una bellissima speculazione, perché non vediamo altro modo se no di rientrare di tutti quei soldi.
Marciando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer, la luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá, de pie marchar que el pueblo va a triunfar.
Eccoci nuovamente in diretta, sempre con l'editoriale di Radiazione, oggi che è mercoledì 13 maggio, e andiamo con la lettura del testo. La giornata del primo maggio in sé ha visto la partecipazione numerosa di chi oggi lotta contro i propri sfruttatori. Nonostante le provocazioni, le perquisizioni e gli arresti dei giorni precedenti, in piazza sono scese tutte quelle persone che già stanno resistendo e lottando sul proprio posto di lavoro, nel proprio quartiere o nel proprio territorio, per opporsi alle scelte e agli interessi della classe dominante. La Costituzione e il possibile consolidarsi di questo fronte di lotta è probabilmente la preoccupazione principale di chi gestisce il potere. I tentativi di dividerlo per indebolirlo e di sgregarlo ci sono sempre stati e sempre ci saranno. Diffamazioni, denigrazioni e incitamento alla presa di distanza sono infatti gli obiettivi che l'informazione della classe dominante ha cercato di raggiungere nei giorni successivi alla manifestazione. La rabbia che si è espressa a Milano durante il corteo è il risultato dell'oppressione e dell'insicurezza di non riuscire ad arrivare alla fine del mese con il proprio stipendio o di non riuscire a pagare l'affitto o le spese per sé e per la propria famiglia. È stata anche la rabbia di chi si vede di fronte ad un futuro sempre più incerto e precario. Chi è sceso in piazza il primo maggio a Milano subisce quotidianamente lo sfruttamento e ha deciso di non accettarlo e morire lentamente sotto i colpi della crisi. Ha preso coscienza che è necessario tentare un cambiamento. In mezzo a tutta la campagna mediatica che si è scatenata in questi giorni, forse vale la pena ricordare, per quanti hanno preso la parola per prendere le distanze e dissociarsi, riproponendo la solita litania sui buoni e cattivi, che è una questione di scelta. O si sta dalla parte di chi viene sfruttato e cerca di resistere e lottare, o si sta dalla parte degli sfruttatori. Quelli che si sono indignati per le vetrine delle banche che con la spugnetta hanno pulito i muri di Milano dalla scritta Carlo Vive sono gli stessi che contribuiscono a lavare le mani insanguinate dei padroni colpevoli delle morti sui posti di lavoro, degli imperialisti che seminano morte, fame e distruzione dall'Ucraina alla Palestina, passando per la Libia, l'Afghanistan, l'Iraq e la Jugoslavia. Gli stessi che non si scompongono per la morte dei proletari immigrati, che essa avvenga nel fondo del mare o nel CIE. Gli stessi che plaudono imperturbabili di fronte alle barbarie delle multinazionali, che sull'altare del profitto immolano popoli e territori. Gli stessi che giustificano gli sgomberi delle case occupate da famiglie, degli spazi di aggregazione giovanile che escono dalle logiche del profitto e le operazioni repressive e i nuovi decreti sicurezza. Ovviamente come redazione ci teniamo a riportare tutta la nostra solidarietà nei confronti degli arrestati, dei perquisiti, dei fermati che nei giorni precedenti all'Expo e nei giorni dell'Expo stesso, il 1° maggio, e nei giorni successivi si sono visti appunto attaccare dalla polizia. Inoltre ci diamo un piccolo aggiornamento, leggiamo una piccola notizia riportata da Radio Cane rispetto a un strascico di clima repressivo terribile che si è scatenato nei giorni, appunto nelle settimane precedenti, che ha visto gli sgomberi di case, gli sgomberi di spazi, di socialità popolare, nonché appunto i compagni che sono stati fermati con le scuse più assurde. E questo che leggiamo adesso è uno degli ultimi strascichi. Allora, notizia di appunto diffusa da Radio Cane di Milano. Oggi pomeriggio, martedì 12 maggio 2015, a Milano si è verificato un episodio che riteniamo importante denunciare. Un manipolo di loschi individui, 7 o 8, in borghese, ma qualificatisi come poliziotti, senza esibire alcun documento, né alcun mandato di perquisizione, si sono presentati alla porta di due appartamenti occupati da alcuni compagni, già perquisiti lo scorso 30 aprile nel quartiere Prealpi di Milano. I loschi individui erano dotati di chiavi, sottratte durante la precedente perquisizione, e sono riusciti a entrare in uno dei due appartamenti, mentre nell'altro, non riuscendo a entrare a causa del cambio della serratura, stavano provando a scassinare l'entrata quando sopraggiungeva sul luogo i primi compagni, allertati da persone del quartiere. Dopo un breve ed edificante scambio di battute, i compagni decidono di chiamare un avvocato di fiducia. Questa notizia, i loschi individui hanno deciso prontamente di andarsene con un fare circospetto e con un raccoglitore sotto braccio. Alcuni di loro salivano poi su una Fiat Punto bianca targata EK612HV e se ne andavano. Non sappiamo quale furfanteria andassero menando, collocare microspie, spaventare qualcuno. Quello che sappiamo è che negli ultimi giorni in quartiere sono state più volte avvistate macchine in borghese di loschi individui a girarsi nei paraggi. Così come sappiamo che alcuni compagni sono stati apertamente minacciati dalla polizia del commissariato di Quarto Giaro, che a conclusione della perquisizione del 30 aprile dichiaravano: da ora in poi il nostro commissariato vi dichiara guerra. Sappiamo infine che non saranno questi atteggiamenti pseudo-mafiosi ad intimorirci. E ovviamente a loro vanno tutta la nostra solidarietà. Thank you.
un gesto di rivolta per costringerci a una svolta. Ribellarsi è giusto, da un carcere, da un ghetto, da mille senza tetto. Ribellarsi è giusto, per uno che si muove tutto il mondo può guardare. È giusto, un gesto di rifiuto contro un avvenire uguale di un fascismo conosciuto. Ribellarsi è giusto, sconvolgere Milano a volte è un gesto un po' più umano. Ribellarsi è giusto, chi è schiavo, chi è banale può chiamarti criminale. Ribellarsi è giusto, se sei senza un programma forse finirai in un dramma. Però è giusto spezzare le catene dal sudore delle schiene, dal rumore di sirene. Ribellarsi è giusto.
Allora, 11:48 minuti, ritorniamo con la lettura dell'editoriale che ormai stiamo andando a concludere. La rabbia che si è espressa a Milano non è però un caso isolato. Il primo maggio, a livello internazionale, è stato segnato dalla presenza nelle piazze di tantissimi lavoratori e studenti. A Istanbul 300 manifestanti sono stati arrestati in seguito agli scontri con la polizia che impediva al corteo di raggiungere piazza Taksim, luogo simbolo del movimento operaio turco e della lotta contro Erdogan. In Corea del Sud migliaia di persone sono scese in piazza Seoul contro le politiche del governo sul lavoro. In 400.000 hanno partecipato alle 470 mobilitazioni che si sono svolte in Germania contro la precarizzazione del lavoro e le politiche di austerità del governo spagnolo. Sono scese nelle strade di Madrid decine di migliaia di persone, mentre in Grecia migliaia di disoccupati, lavoratori e studenti hanno manifestato ad Atene contro le misure lacrime e sangue imposte ormai da anni, governo dopo governo. A New York i lavoratori dei fast food hanno manifestato per $15 l'ora e la libertà di organizzare nei luoghi di lavoro. A Oakland è stato bloccato il porto. In Argentina, alla manifestazione dei sindacati in Plaza de Mayo, i contenuti del primo maggio si sono uniti alla solidarietà al Black Lives Matter e ai rivoltosi di Baltimora. Manifestazioni di massa anche in Messico, Cile, Colombia, Brasile e in tanti altri paesi. Appare quindi evidente che, a fronte del peggioramento della crisi strutturale del sistema capitalista, sempre più lavoratori e proletari prendono coscienza che è solo con la lotta che si può vincere.
Io volevo invece dire due parole su una campagna che in qualche modo è inglobata all'interno del movimento che è nato contro l'Expo, che è la campagna No Expo No Israele. La presenza di Israele all'Expo è un ulteriore motivo di contraddizione, fa emergere in qualche modo l'ipocrisia su cui l'Expo si basa, dal quale cerca di produrre un immaginario e un discorso mediatico. Presenza che non è, in qualche modo non cerca neanche di far passare inosservata, al momento che quantomeno formalmente sarà l'ospite d'onore di questa kermesse. Il suo padiglione di oltre 2000 metri quadri sarà situato al fianco di quell'italiano che è il paese ospitante, e in qualche modo questa presenza sigillerà lo stretto rapporto sia economico che politico che c'è tra i due stati. E sarà l'ennesimo tentativo da parte dello Stato di Israele di pulirsi le mani di fronte all'opinione pubblica internazionale e di mascherare quello che è il regime di apartheid coloniale che c'è attualmente in Palestina. Il suo padiglione punterà tutto sull'innovazione tecnologica in campo agricolo, si farà bandiera della capziosa più che evocativa immagine della fioritura dei deserti. In realtà, per esempio, la politica idrica sionista si basa su tecniche molto meno raffinate e sostenibili, fondamentalmente rubare acqua alla popolazione indigena a favore dei coloni. Un palestinese ha mediamente accesso a 70 litri d'acqua al giorno, al di sotto della soglia minima prevista dall'Organizzazione Nazionale per la Mondiale per la Sanità. Un colono invece ne può usare circa il quadruplo. Non solo, quest'acqua, dopo essere stata rubata, viene rivenduta ai palestinesi con tariffe maggiori di quelle riservate ai coloni. Questa qua è un'altra degli esempi di apartheid che ci sono. Politica sionista nei confronti dell'agricoltura, la situazione è analoga. All'ordine del giorno sono l'espropriazione delle terre, la distruzione di piantagioni, di uliveti, addirittura nel filmato di presentazione del padiglione di Israele all'Expo viene sottolineato come i contadini israeliani coltivino questa terra da 120 anni. Lo Stato di Israele nasce nel 48, meno di 70 anni fa, quindi anche qua i conti non tornano. E prima Giacomo accennava al ruolo che ha anche il mondo accademico e l'università, in qualche modo la collusione che ha con il modello sociale e politico che viene proposto dall'Expo e di cui l'Expo è uno dei grandi simboli. Anche su questo l'Accademia Israeliana sta sul pezzo, nel senso che la ricerca è maggiormente volta a innovazioni in campo bellico e militare, anche con la collaborazione di paesi occidentali. Gli accordi Italia-Israele prevedono 9 milioni di fondi annui per la ricerca e la tecnologia, e questi contributi anche materiali e economici hanno ragioni credo abbastanza chiare. L'Accademia Israeliana propone innovazioni in questo campo, queste innovazioni vengono testate per la repressione, gli attacchi in Palestina, dopodiché vengono esportate in altri paesi occidentali, di modo che questi siano ben equipaggiati sia per una repressione sociale nel fronte interno che per scopi bellici e guerrafondai sul fronte esterno. E qui, esempio, e qua si ritorna all'Expo, la sicurezza dell'Expo sarà affidata alla Selex, che è la multinazionale fornitrice dell'esercito israeliano. Quindi a Milano verranno messe in campo tecnologie di controllo e di sicurezza che sono state testate in quello che è il laboratorio Palestina. Quindi la presenza dello Stato di Israele, una presenza così in pompa magna, si porta dietro da scia tutta una serie di contraddizioni che secondo me sono lampanti, è giusto sottolineare, in qualche modo smascherare in una dinamica di controinformazione, eccetera. Però c'è anche un altro lato della medaglia, nel senso che, soprattutto in un'analisi politica di quello che è l'Expo, secondo me può anche essere conveniente vedere il lato opposto, ossia non tanto andare a considerare, quindi non prendere il punto di vista di considerare le contraddizioni della presenza di Israele all'Expo, ma data la natura proprio dell'Expo, pensare che la scelta di Israele come ospite d'onore sia la più ragionevole, la più ovvia e la più naturale. Voglio dire, in un evento qual è l'Expo, in cui i grandi signori di questo mondo si riuniscono, quelli che dissanguano la terra e sfruttano i popoli, qual è stato migliore scegliere come ospite d'onore se non quello la cui fondazione risiede nell'occupazione di una terra? nella cacciata e nella pulizia etnica di un popolo. Qual è stato il migliore se non quello la cui ideologia politica fondante, ossia il sionismo, ha un carattere coloniale razzista? E allora da questo punto di vista probabilmente la partecipazione da una parte ha un carattere di normalizzazione dell'occupazione della Palestina, ma è anche una rivendicazione da parte del potere dominante di l'esperienza sia storica che politica del sionismo, è una difesa degli interessi che con il sionismo ha insieme, ossia che sono quelli della guerra e dell'imperialismo. E fatto questo quadro volevo anche rilanciare l'iniziativa del 17-18 aprile, che sarà sempre qua in Marzolo, che si fonda contemporaneamente e parallelamente su due campagne. Una è questa qua, No Expo in Israele. La seconda è una campagna che è stata lanciata dalla Fronte Palestina in solidarietà alla lotta dei prigionieri politici palestinesi, che si poggia fondamentalmente su tre punti, che sono la liberazione dei prigionieri politici palestinesi, la fine della collaborazione in termini di sicurezza tra lo Stato di Israele e l'ANP, che è l'autorità nazionale palestinese, e la cancellazione degli accordi tra lo Stato italiano e quello israeliano. La due giorni sarà più o meno così strutturata. Il primo giorno, il venerdì, verrà realizzato un murale qua fuori sul muro della Marzolo, sempre in solidarietà con i prigionieri, e la sera ci sarà una cena. Il giorno dopo invece si continuerà il murale, perché dubito che si riuscirà a finire in un giorno. Ci sarà una pre-cena a seguire un concerto con Kento, che è un rapper militante di Roma, e un gruppo di Padova, i Fratelli Kamikaze. Il ricavato della due giorni verrà dato a due organizzazioni che hanno sede in Cisgiordania, Ramallah, e che si occupano della difesa legale e della denuncia delle condizioni disumane in cui i prigionieri vengono costretti. E quindi appunto volevo invitare a questa iniziativa.
soltanto un vetro, piantando il riso a marcia indietro, e le parole del nostro canto confuse al signor padrone. Saluteremo signor padrone per il male che ci ha fatto, che ci ha sempre
che torniamo in diretta sempre mercoledì 13 maggio 2015 con l'editoriale di Radiazione, che andiamo ormai a concludere. Dopo insomma il testo che vi abbiamo proposto con l'inserzione di varie interviste raccolte nell'ultimo mese, andiamo a chiudere questo appunto approfondimento con questa analisi di cosa ha significato la giornata del primo maggio e quali obiettivi su quali obiettivi dovremmo iniziare a ragionare e porci per il futuro, andiamo a dare un'occhiata invece al passato. Per risvegliare la memoria di classe, andiamo a vedere come nasce il primo maggio e quindi capirne anche l'importanza per la nostra memoria di classe come esempio di lotta per il futuro. Le origini del primo maggio. Primo maggio 1886. La classe operaia statunitense inizia uno sciopero generale per rivendicare la giornata di 8 ore e il miglioramento delle condizioni di lavoro. Nella città di Chicago le mobilitazioni continuano anche nei giorni seguenti e il 4 maggio le autorità ricorrono a cariche della polizia per disperdere i manifestanti che partecipano a un comizio in piazza Haymarket. In quel frangente esplode una bomba che uccide un poliziotto, scatenando la feroce repressione con spari sulla folla. Alla fine si conteranno 11 morti, 4 manifestanti e 7 sbirri, uccisi dal fuoco dei loro stessi colleghi, accecati dal furore repressivo. Il giro di vite contro il movimento operaio e i suoi dirigenti continua nei giorni e nei mesi seguenti, con centinaia di arresti. 8 avanguardie del proletariato di Chicago subiscono un processo farsa. 3 vengono condannati al carcere a vita e altri 5, che passeranno alla storia del movimento operaio come i martiri di Chicago, vengono condannati alla pena capitale, applicata l'11 novembre 1897. Sulla scia di questi avvenimenti e delle grandi mobilitazioni del movimento operaio nel mondo, il primo congresso della Seconda Internazionale a Parigi nel 1889 lancia per il primo maggio una grande manifestazione da tenersi in tutti i paesi e in tutte le città per imporre ai padroni le rivendicazioni operaie, a partire dalla limitazione per legge della giornata lavorativa a 8 ore. Nasce così la Giornata Internazionale dei Lavoratori. Detto questo, appunto, insomma, noi continuiamo a ribadire la nostra solidarietà nei confronti di chi in queste settimane ha subito la repressione la criminalizzazione da parte dei media e delle operazioni sbirresche, proprio perché secondo noi invece è la lotta che paga.
Sì, certo, e poi soprattutto anche importantissimo rilanciare la solidarietà, come si diceva, e mettersi insomma anche nella posizione mentale di ricostituire l'unità tra chi sta lottando, e come diceva anche l'intervista a Karim prima, che sentivamo l'unità tra gli sfruttatori, tra gli sfruttati, scusate, per combattere, resistere e lottare contro i nostri sfruttatori, e chiaramente uniti si vince, divisi no. E con questo
vi salutiamo
e vi lasciamo insomma un po' di musica e al palinsesto della radio. Ciao a tutti e ciao a tutte.
Ciao.
Son la mondina, son la sfruttata, son la proletaria che giammai tremò. Mi hanno uccisa, incatenata, carcere e violenza nulla mi fermò. Con nostri corpi sulle rotaie noi abbiamo fermato il nostro sfruttator. C'è molto fango nelle risaie, ma non porta macchia il simbolo del lavor. Lotteremo per il lavoro, per la pace, il pane, per la libertà, e creeremo un mondo nuovo di giustizia e di nuova civiltà. Questa bandiera gloriosa e bella noi l'abbiamo raccolta e la portiamo più in su, dal Vercellese a Molinella, alla testa della nostra gioventù. E se qualcuno vuol far la guerra, tutti quanti uniti noi lo fermeremo. Vogliamo la pace sulla terra, e più forti dei cannoni noi saremo. La 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 la. Vogliamo la pace sulla terra, e più forti dei cannoni noi saremo. La 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 la.
Di rivolta per costringerci a una svolta. Ribellarsi è giusto, da un carcere, da un ghetto, da mille senza tetto. Ribellarsi è giusto, per uno che si muove tutto il mondo può guardare. È giusto, un gesto di rifiuto contro un avvenire uguale di un fascismo conosciuto. Ribellarsi è giusto, sconvolgere Milano a volte è un gesto un po' più umano. Ribellarsi è giusto, chi è schiavo, chi è banale può chiamarti criminale. Ribellarsi è giusto, se sei senza un programma, forse finirai in un dramma.